Lucky Red presenta Bad Girls, da vittime a carnefici, di Antonella Bolelli Ferrera. Un podcast Lucky Red, raccontato da Isabella Ferrari.
Bad Girls è il racconto corale di donne che da vittime di violenze si sono trasformate in giustiziere. Storie vere di vite segnate fino al tragico epilogo del reato e della carcerazione. Isabella Ferrari introduce e accompagna il racconto.
Questa è la storia di Micaela. Chi è mia madre?
Micaela, io so un segreto su di te.
Che segreto?
La tua mamma non è la tua vera mamma.
Cosa dici? Non è vero.
Venni a sapere così la verità sulla mia famiglia. Una mia compagna di classe, rivelandomelo, era convinta di farmi un dispetto. Invece provai un senso di sollievo nel sapere che la donna che mi aveva cresciuto non era la mia vera madre.
Micaela, che scopre da un'altra bambina dispettosa che la mamma non è la sua vera mamma. Così, un rapporto che viaggia da anni su binari paralleli rischia di convergere e di andare improvvisamente allo scontro. Ma succede in età adulta, perché per lungo tempo Micaela ha riposto nella stanza segreta dei suoi sentimenti questa rivelazione, quasi a non voler conoscere fino in fondo la verità. Ma ora, quella matrigna, quella donna grassa e con i capelli color paglia per le troppe tinture, la vuole affrontare. Le vuole buttare in faccia tutto il suo rancore.
Aveva occhi neri a mandorla, con le ciglia lunghissime, che sbatteva come ali di farfalla davanti a qualsiasi uomo, tranne che a mio padre. Lui dovette soffrirne molto, al punto che un giorno si mise una corda al collo e la fece finita. Lasciò una lettera che trovai nel comò della loro camera da letto. Si prendeva ogni colpa e la ringraziava di avermi fatto da madre nonostante tutto. Quali colpe? E cosa intendeva con quelle parole, nonostante tutto? Un tarlo scavava dentro di me. E una sera decisi di affrontare la matrigna. Perché non mi avete mai detto che non sei la mia vera madre? Fu come una frustata. I suoi grandi occhi neri non riuscirono a nascondere un profondo turbamento, ma continuai a incalzarla senza pietà. Voglio sapere chi mi ha messo al mondo.
Non ti ho amato abbastanza, Miki.
Saperlo è un mio diritto.
Sei sicura di voler ascoltare cose che non ti piaceranno? Farei di tutto pur di non darti un dolore, lo sai.
Accennò una carezza. Io mi tirai indietro. E in quel momento la vidi soffrire. Non mi importava che fosse stata in fondo una buona madre. Io la detestavo per quello che aveva fatto a mio padre. Ero convinta che lo avesse sempre tradito e che lui si fosse tolto la vita a causa sua.
Calò il silenzio. Eravamo l'una davanti all'altra, al tavolo della cucina dove fino a pochi giorni prima sedevamo in tre.
Guardai il posto vuoto di mio padre. Ripensai a quella che era stata la nostra vita insieme. Eravamo una famiglia come tante, con momenti di felicità, altri di tensione. Durante un loro litigio ero rimasta colpita da una frase.
Non sei stata neppure capace di farmi una figlia sana.
Ci rimasi male, ma pensai che si riferisse a quella mia spiccata affinità con il pericolo e provai tenerezza per quel papà così protettivo. Ero poco più che una bambina e non mi rendevo conto dei rischi che correvo con certe mie bravate, come quella volta che misi in moto l'auto della mamma per provare a guidare. Mi schiantai in fondo alla discesa del cortile di casa senza farmi male, ma l'auto era semidistrutta. Un'altra volta rimasi bloccata su un cornicione dove ero salita per imitare gli acrobati del circo. Dovettero intervenire i vigili del fuoco e una psicologa perché pensavano che mi volessi ammazzare. È come se fin dalla nascita mi fossi coalizzata con un piccolo demone che mi consigliava sempre la cosa sbagliata. Guardai la mia matrigna. Sorseggiava il brodo ormai freddo che navigava nel piatto. «Allora, non dici niente?» Sollevò la schiena incurvata. Le palpebre cadenti e sottili rughe a raggiera le davano un'aria stanca. Mi sembrava improvvisamente invecchiata di 20 anni.
«Me la dai una sigaretta?»
«Una sigaretta? E da quando fumi?»
«La conosci la storia del cattivo esempio, sì?»
Gliela diedi, mentre anch'io ne accendevo una.
Fu l'inizio di una lunga notte che non sapevano dove le avrebbe portate. I 18 anni vissuti insieme non erano bastati per farle conoscere. C'erano troppi non detti fra loro. Quella donna, la matrigna, che forse vede più sgraziata di quello che è, sembra la causa di tutti i mali, del non averle mai detto la verità sulla sua adozione, dell'avere portato il marito alla disperazione, quindi al suicidio. È lui la vittima di tutto. Ma lui, quello buono, ora le ha lasciate sole entrambe e senza più filtri. La verità emerge in modo spontaneo e deflagrante, come le eruzioni di un vulcano.
Pensavo a quel biglietto che aveva lasciato mio padre prima di uccidersi. Ricominciai da quello.
Miki, in quel biglietto ci sta tutto. L'inizio e la fine.
Dai, vai avanti. Non farti tirare fuori le parole di bocca una a una. Accesi altre 2 sigarette. Una per me e una per lei. Diede una lunga boccata che trattenne per qualche istante nei polmoni. Poi buttò fuori il fumo in una nuvola e iniziò a parlare.
Avevo 35 anni quando conobbi tuo padre. Successe a Capri, su una barca che portava piccoli gruppi di turisti a visitare la Grotta Azzurra. Avrei dovuto attendere il turno successivo, ma un signore si sentì male prima di partire. E io presi il suo posto. Quel posto era accanto a tuo padre. L'ho sempre considerato un segno del destino. Lui veniva da un paese del nord. Io abitavo in una località dell'entroterra laziale e ci conoscemmo in mezzo a uno specchio di mare. A quei tempi vivevo con un altro uomo, ma la storia era arrivata al capolinea. Tuo padre, invece, era allegramente scapolo. Dopo un mese, io avevo già lasciato il mio compagno e lui si era stabilito a casa mia, prendendosi un periodo di aspettativa dal lavoro. È stato il momento più felice della mia vita e anche della sua, credevo. Non mi importava delle chiacchiere dei compaesani.
Quello le ha mangiato il cervello. Eppure il patrimonio. Bella, con tanto di dote. E dove la trova un'altra così? Anche perché lui che fa? Lavora?
Secondo loro tuo padre, facendo il grafico pubblicitario, era uno squattrinato e mirava alla piccola eredità che avevo ricevuto dai miei genitori. Quando poi la gente mi vide in giro col pancione, tutto si placò. Di fronte alle creature, anche le peggiori lingue si fanno zuccherose.
Complimenti! Sarà un maschietto o una femminuccia? Speriamo che abbia gli occhi tuoi e il fisico di tuo marito, che pare un atleta.
Mentre la mia matrigna raccontava, cominciai a fantasticare sul fatto di avere un fratello. A una sorella. Non so se la cosa mi facesse piacere, Non ebbi il tempo di capirlo perché subito mi tornò in mente quella frase di mio padre sul fatto del figlio non sano, mentre litigavano. Che fosse nato un bambino malato? E dov'era adesso? Chiuso in un istituto?
Ti va un caffè?
In quel momento riprese a scendere una pioggia torrenziale. Pur essendo in cucina con la finestra chiusa, ebbi una sensazione di freddo. Mi piaceva l'idea di una tazza di caffè bollente. Guardavo quella donna in sovrappeso con i capelli raccolti in uno chignon. Era di spalle davanti a me, che sorvegliava la moca, pronta a spegnere il fuoco al primo borbottio. Quante volte l'avevo vista in quella posizione mentre lo faceva per mio padre.
Fallo ristretto, mi raccomando, perché se il caffè non è buono, che piacere è?
Gli piaceva scherzare. La punzecchiava su tutto. Sul suo di dietro troppo rotondo, sul passo da bersagliere, su quella manciata di anni in più, anche se in realtà era lui a sembrare più grande.
La mia vecchietta compie un altro anno. Auguri, amore mio.
Lei ci rideva su, ma zitta zitta si vendicava. Da giovane era stata una bella donna, una di quelle che non passano inosservate. Aveva occhi grandi, magnetici, e non c'era uomo che non le facesse dei complimenti, anche se sono sempre stata convinta che lei li guardasse in modo provocante. Lo diceva anche mio padre. Era geloso, ci impazziva, e io la odiavo per questo. Quando la compagna di scuola mi disse che non era mia madre, io feci finta di niente, ma le avevo creduto, contenta che nelle vene di quella maga Circe non scorresse il mio stesso sangue. Non avevo chiesto niente neppure a mio padre, e lui non disse mai niente a me. Ci voleva la sua morte, così drammatica, per aprire quella stanza segreta dove mai nessuno di noi aveva messo piede in tutti questi anni.
Tesoro, i soliti due cucchiaini?
Annuì con la testa e le porsi l'ennesima sigaretta. Questa sera e poi basta, scherzò mentre l'accendeva. Sapeva che quella era una notte speciale. C'era bisogno di qualche supporto per poterla affrontare. Dopo qualche minuto tirai fuori dal frigo la grappa di papà e la misi fra noi due, in mezzo al tavolo. Mica mi potevo permettere questi stravizi mentre ero incinta, anche se poi non è servito a nulla, disse per riprendere il racconto interrotto. I suoi occhi si fecero seri, ma proseguì, anche se le stava costando molto.
Alla fine del sesto mese misi al mondo una bambina meravigliosa. Troppo presto, però. Rimase nell'incubatrice per un mese. Ogni giorno stavamo ore a parlarle e ad accarezzarla attraverso delle aperture in cui potevamo introdurre le mani. Sembrava che la fase critica fosse superata, e invece una crisi respiratoria ce la portò via.
Una bambina nata prima del tempo e che non è sopravvissuta. Solo in quel momento Micaela comincia a percepire il peso della frase di suo padre. «Non sei stata nemmeno capace di fare una figlia sana!» Parole che racchiudono il senso profondo della mancanza di rispetto per la donna e del disprezzo. A quel tempo Micaela ha soltanto 18 anni e anche se non lo ammette a se stessa, in lei si è già insinuato il dubbio che quel padre tanto idealizzato non sia stato nemmeno lui senza macchia. E dunque la matrigna era davvero quella Circe che lo aveva sedotto e poi fatto soccombere? A guardarla non le sembrava più tanto così.
Il pianto in gola la costrinse a fermarsi e per la prima volta sentì di doverle andare in aiuto.
«C'è un angioletto lassù che si occupa di te, che ti protegge, lo sai?»
Scosse il capo, facendo segno di sì.
«Me lo dici come si chiamava?»
«Come te. Si chiamava Micaela, come te.»
Allungò una mano verso il mio viso. Stavolta mi lasciai carezzare.
«Non sono io che mi chiamo come lei?»
«No. Quando sei arrivata, quando sei diventata la mia bambina, portavi già questo nome.»
Mi sentivo confusa e non sapevo che cosa dire. Lei si strinse nel golfino troppo stretto per le sue braccia cicciottelle e fece un lungo respiro. Sapevo che stava per dirmi ciò che in fondo volevo sapere da sempre e cominciavo ad averne paura.
«Dobbiamo tornare indietro di 19 anni. Tuo padre era fuori per lavoro, come spesso accadeva. Si era fatto strada nella sua attività ed io ero orgogliosa di lui dopo tutto quello che avevano detto in paese. Ero in casa da sola. Stavo preparando la borsa con i costumi. Dovevamo partire per un fine settimana. Suonarono alla porta.
Ciao, sorpresa!
Scusi, ci conosciamo?
Ma come? Non ti ricordi di me?
In realtà il suo viso non mi era del tutto sconosciuto. Anche se titubante la feci entrare. Si guardava attorno come se volesse carpire qualcosa.
Siete in partenza, vedo. Forse ho scelto il momento sbagliato.
Presto compresi che conosceva anche mio marito, tuo padre. E questo mi provocava un certo nervosismo, anche perché proprio non riuscivo a ricordare chi fosse quella donna con i capelli rossi. Era piombata in casa nostra all'improvviso. Qual è il motivo della sua visita?
Sono Fiorella, la cugina di Giusy. Ci siamo conosciute qualche anno fa, a casa sua. Ho bisogno di parlarti, per questo sono qui.
Mi tornò in mente quella serata. Una cena organizzata dalla mia amica Giusy per la cugina che compiva gli anni. E quella strana richiesta a tuo padre di portare un amico da presentare a questa Fiorella. Ma poi con quell'uomo il colpo di fulmine non era scattato. Mi tornò in mente tutto, ma glissai. Per caso è successo qualcosa, Giusy?
Quello che è successo è che io e Nicola, adesso, aspettiamo un figlio.
Quel figlio, quella figlia, ero io. La mia vera madre si chiamava Fiorella e aveva i capelli rossi. Mi sembrava di vederla. Ero come allucinata e iniziai con quei tic fastidiosi che mi prendevano nei momenti in cui ero agitata. Un attacco d'asma fece il resto. La donna che ora avevo di fronte, quella che mi aveva cresciuta, corse a prendere la bomboletta che tenevo sul comodino per placare le crisi. Mi abbracciava e mi chiedeva scusa. Era pentita di aver accettato di parlarne, ma era troppo tardi per tornare indietro. Né io l'avrei voluto. Era già notte inoltrata. Noi eravamo ancora sedute in cucina, la schiena che ci faceva male sulle seggiole scomode, il fumo che appestava l'aria. Lasciai che fosse lei a raccontare. E il quadro della mia esistenza si compose come un puzzle in cui non riesce a trovare i pezzi giusti da incastrare. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, dentro di me regna la stessa confusione. Anche se i tasselli sono tutti lì e ognuno di loro ha un significato preciso.
Un colpo al cuore per Micaela, scoprire che genere d'uomo fosse veramente suo padre. Il mondo le crolla addosso. Deve fare i conti con Fiorella, dai capelli rossi, la madre naturale. deve metabolizzare l'idea di essere nata dalla relazione clandestina di un uomo che si è invaghito di una donna più giovane, ma non si è mai deciso a lasciare la moglie, ignara di tutto. Insomma, la storia di un uomo egoista che trascina la sua doppia vita fino a concepire un figlio con l'altra. Ma qualcosa, nonostante tutto, porta ancora Micaela a giustificarlo, quantomeno a trovare un perché alla sua tragica morte.
Per questo hai cominciato a tradirlo. Lui si è ucciso per te. Non potevo immaginare che si sarebbe aperto un nuovo squarcio in quel cielo pieno di nubi. Quell'uomo che avevo tanto amato era un ragazzo mai cresciuto, dall'animo fragile e contorto. Un uomo malato dentro, convinto di esserlo per davvero anche nel corpo, fino a lasciarsi mangiare il cervello dagli psicofarmaci, fino a togliersi quella vita che aveva paura di vivere. Avevo bisogno comunque di pensare che quel padre imperfetto e la mia madre naturale mi avessero messa al mondo per un atto di amore. Durante quella notte venni a sapere di quella madre su cui avevo tanto fantasticato. Com'era il suo volto, qual era il suo nome, che cosa faceva nella vita. Ci volle del tempo per capire realmente chi fosse. E non l'avrei mai saputo se non fosse stato il caso a farmi incontrare una certa persona, perché la donna che mi ha cresciuto aveva taciuto quella parte della storia per me impossibile da accettare. Della mia madre naturale sapevo che era morta in un incidente di montagna e che le ceneri erano sparse per sua volontà su quelle cime che tanto aveva amato. Un'immagine romantica che in qualche modo placava il senso di vuoto che avevo provato sin da bambina, senza sapere il perché. Durante un viaggio in treno, mi trovai nello scompartimento assieme a una donna non più giovane e al suo cane, che ringhiava da un'ora.
Di solito non lo fa mai. Le starei antipatica.
Mentre parlava mi squadrava dalla testa ai piedi. Evitai di risponderle e continuai a leggere. Ma mi sentivo osservata. Quella ce l'aveva proprio con me.
Peccato che non somigli per niente a tua madre, Micaela.
Feci un salto sulla poltrona. Guardai quella donna bassa di statura, secca secca, con la testa che sembrava un fungo. Mi scusi, con chi ho il piacere di parlare?
Ti è cresciuta proprio come lei.
Chi era quella squilibrata lo scoprì in fretta. Fu lei stessa a dirmi orgogliosamente di essere Giusy, la zia di Fiorella, la donna che mi ha messo al mondo. Se il destino, e questa volta c'entra il maledetto destino, non mi avesse fatta salire su quel treno, io non sarei lacerata dal dolore di essere nata da una donna che mi voleva usare come strumento per legare a sé un uomo e che, avendo fallito, mi aveva scaricato come un inutile fardello. Il racconto della signora con la testa a fungo era ammantato di meraviglia per la sua Fiorella dai capelli rossi e di un rancore patologico verso la donna che aveva accettato, per amore del marito, di prendere in casa il frutto del suo tradimento. Mi disse, questa Giusy, che per anni aveva ospitato due amanti nella sua casa e che se mio padre avesse seguito il suo consiglio sarebbe ancora vivo e insieme al suo grande amore.
Ma cosa sta dicendo? Mia madre è morta!
E chi ti ha detto questa idiozia? Quella pazza della tua matrigna?
Se è viva, allora dov'è adesso? Dove abita?
Felicemente lontano da qui, cara Micaela. Tu hai un fratello, lo sai?
Un violento attacco d'asma mi tolse il respiro.
Cercai freneticamente la bomboletta blu nella borsa, la inalai, ma la crisi non passava. Il cane della donna con la testa a fungo ringhiava, e la sua padrona più di lui. Alla prima fermata del treno mi dovettero portare d'urgenza in ospedale. Mi svegliai lì. Di fianco al mio letto c'era colei che mi aveva cresciuta e amata, nonostante tutto.
Mamma,
piccola mia.
Un giorno la mia mamma, la donna che mi ha cresciuto con amore, è morta. Il suo cuore, ne sono certa, non ha retto all'affronto, l'ultimo, che Fiorella dai capelli rossi ha voluto sferrarle, ancora non paga di tutto il male che le aveva fatto, che mi aveva fatto. Le fece recapitare le foto e soprattutto le lettere che le spediva mio padre ai tempi della loro relazione. Lettere in cui le giurava il suo amore e rideva alla donna che invece gli restava accanto senza chiedere niente in cambio. Mi sentii come se avessi perso per la seconda volta mia madre, ma quella vera, quella che mi aveva accudito come se fossi il frutto del suo grembo. L'andai a cercare, Fiorella dai capelli rossi. Si rivoltò come uno scorpione. Come avevo osato turbare la quiete della sua famiglia. Accadde qualcosa. Non ricordo la sequenza dei fatti. Soltanto un profondo senso di sconfitta.
Questa è una storia che non poteva avere un lieto fine. È nata nel dramma di una bambina poi diventata donna che ha sofferto troppo. Per colpa di un padre codardo, ma anche di donne che rivelano il loro lato più scuro, quello di odiare altre donne. È stato troppo per Micaela, che da vittima di tutti si è fatta giustiziera. In un impeto di rabbia ha commesso un delitto, un matricidio, che non ha ricucito quella ferita, che non poteva restituirle tutto l'amore di cui aveva diritto e che le è stato negato. In fondo, Micaela, il suo rancore è come se lo avesse rivolto anche contro se stessa. Ed ora c'è la logica conseguenza. Il carcere. L'ultimo tassello del puzzle.
Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Bad Girls, da vittime a carnefici, è un podcast Lucky Red, tratto dall'omonimo libro di Antonella Bolelli Ferrera. Adattamento Antonella Bolelli Ferrera, in collaborazione con Grazia Giardiello. Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musiche originali Alessandro Morinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Fonico di mix Filippo Barracco. Voci di Isabella Ferrari, Antonella Bolelli Ferrera, Valentina H, Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi, Giorgia Venditti, Christian Vespe.